Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, la volta scorsa abbiamo seguito il papato di Martino V e approfondito in particolare la vita di un grande santo di quest'epoca, cioè San Bernardino da Siena. Il grande santo di questa prima parte del XV secolo, che insieme a Santa Francesca Romana rischiara questo secolo terribile, perché il 400, non dimentichiamolo, fu un secolo di grande crisi, in cui una cultura nuova, l'umanesimo e il Rinascimento, stavano avanzando e conquistando le menti, la coscienza delle persone colte in Europa, ma a cascata un po' di tutto il popolo. L'umanesimo e il Rinascimento, contrariamente alla opinione più diffusa, che fossero cioè che siano stati movimenti positivi, benefici e culturalmente solo da apprezzare, in realtà furono movimenti rivoluzionari. Il Rinascimento segna una crisi enorme della civiltà europea e in un certo senso segna l'inizio di quella crisi, di quella rivoluzione che da lì in avanti, dal 400 in poi, travolge la cristianità, stravolge la civiltà cristiana europea e la porta in una crisi sempre più profonda. Ma avevamo già notato la volta scorsa questo bel particolare, ovvero come la provvidenza suscita non raramente santi che sono proprio il rovescio, sono l'opposto dello spirito del tempo. E così ecco che nel secolo dell'umanesimo sorge questo grande santo francescano, San Bernardino da Siena, questo grande predicatore, questo uomo capace di parlare al popolo con un linguaggio semplice, ma invincibile, dei valori di sempre, parlare dei novissimi, parlare dell'importanza di santificarsi e di tornare alla purezza della fede contro le derive che gli umanisti stavano generando. Quindi, epoca di crisi, ma anche nelle epoche di crisi più terribili, figure come San Bernardino ci ricordano che è sempre possibile santificarsi e elevarsi spiritualmente. Ebbene, nel 1431 Papa Martino V muore, nel febbraio del 31, è il Papa che merita un posto nella storia fondamentale, se non altro per il coraggio con cui seppe resistere a ogni pressione e portare, o meglio riportare il papato a Roma contro il re di Francia che lo voleva ad Avignone e contro l'imperatore di Germania che lo voleva appunto in terra tedesca. Di fatto il papato torna nella sua sede naturale, cioè a Roma. Alla sua morte gli succede Eugenio IV, un uomo di 48 anni, pio, ritenuto da tutti di costumi esemplari, monaco agostiniano, uomo quindi di preghiera, veneziano, il suo cognome era Condulmaro e appunto era uno dei più importanti, ecco. Uomini che Venezia ha dato alla storia della Chiesa. E la cosa interessante è che questo pio e santo monaco viene eletto con una capitolazione. Era uso dai tempi del Concilio di Costanza eleggere i papi appunto obbligandoli a impegnarsi a una serie di norme, diciamo così, che il Concilio stesso imponeva loro, ed accettare queste cosiddette capitolazioni a favore del concilio. Quindi il concilio elegge Eugenio IV, ma prima di insediarlo, di nominarlo ufficialmente come papa, pretende da lui l'accettazione di una serie di norme di carattere conciliarista, perché di fatto dopo Costanza, il concilio che pone termine alla tragedia del grande scisma d'Occidente, rimane però una ferita grave quanto lo scisma, cioè il conciliarismo. Il conciliarismo è una grande ferita che appunto segna la Chiesa dopo il Concilio di Costanza. Lo scisma, durato 40 anni, ha lasciato in eredità una crisi enorme del papato, una crisi enorme della sua credibilità, della stima che i popoli ne avevano e dovevano averne, ma soprattutto l'abitudine a abusare della debolezza del papato da parte dei principi, dei re, per approfittare delle ricchezze della Chiesa e delle mille leve di potere che potevano essere sottratte alla Chiesa per portarle sotto il controllo dei principi. Quindi il conciliarismo aveva due motivazioni. Da un lato, la motivazione apparentemente più nobile, più pura, che è quella di essersi convinti dopo 40 anni di scisma, che solo un primato del concilio poteva, ottenere il vero bene della Chiesa. Se vogliamo, questa è la motivazione sbagliata, teologicamente è un errore gravissimo, ma però comprensibile, così psicologicamente, umanamente, sembrava impossibile guarire lo scisma e la crisi del papato se non subordinando il papato stesso al concilio. Ma dietro questo apparentemente nobile motivo si nascondeva un'altra motivazione, cioè più il papato era indebolito, più era facile per i principi secolari, per i re, approfittarsi in qualche modo dei beni della Chiesa, del potere che la Chiesa aveva, delle diocesi, delle rendite, e in qualche, diciamo, entrare in un controllo ancora più pesante della Chiesa stessa da parte dei principi secolari. Quindi, a lungo, da Martino V in poi, ma in modo particolare con Eugenio IV, il papato ingaggia una battaglia durissima, che appunto ci vorranno molti, molti anni per considerare vinta in modo definitivo, contro il conciliarismo, che è la grande eresia che segna la Chiesa dopo lo scisma d'Occidente. È una posizione a tutti gli effetti eretica e è una posizione che ha molto da insegnare per illuminare anche i tempi presenti, il nostro tempo. Intanto iniziamo col far notare che poco dopo l'elezione, quindi l'elezione avviene dopo la morte nel febbraio del 31 di Martino V, ma già nel luglio del 1431, di fatto si ha l'apertura del Concilio di Basilea. A Basilea, città che oggi si trova in Svizzera, ma che è sul confine con la Francia, un po' a cavallo fra Svizzera, terre tedesche, la regione di Friburgo, in Baden, e la Francia è abbastanza vicino a Strasburgo, quindi è un punto un po' nodale delle terre tedesche. Ebbene, a Basilea viene aperto un concilio. Un concilio che mostra subito una grande, come dire, arroganza, una grande volontà di imporsi sul Papa stesso. Eugenio IV, teniamo conto che è Papa da pochi mesi, eppure già vede sorgere questo concilio che ha pretese di autonomia in qualche modo rispetto al Papa stesso. E di fatto il Papa non si reca a Basilea come era stato richiesto, ma sposta d'imperio il concilio a Bologna. in un luogo quindi legato ai territori dello Stato Pontificio, dove per molti motivi era più facile, più probabile che la sua autorità lentamente tornasse a essere rispettata. Di fatto, però, di fronte al gesto di autorità del tutto legittimo di Papa Eugenio IV, i padri, chiamiamoli così, basilesi, cioè di Basilea, non si sciolgono, rifiutano di obbedire all'ordine del Papa. Ecco, vedete questo braccio di ferro, chiamiamolo così, questo scontro fra Concilio e Papa, uno scontro che raccontato in poche parole, sembra banale, ma fu una vera tragedia. È una battaglia dove è in gioco il destino stesso della Chiesa. I basilesi non si sciolgono, rifiutano di obbedire all'ordine papale di recarsi a Bologna e anzi ordinano al Papa di raggiungerlo. Ordinano che il Papa si rechi a Basilea. Voi capite bene che contro il primato assoluto del pontefice romano su qualunque altro organo, istituzione o ruolo della Chiesa, il potere del Papa è assoluto, è immediato, è universale, è diretto sia sui singoli che sulle istituzioni e quindi che un organismo subordinato al Papa, perché il Concilio di fatto è subordinato al Papa, tanto che nessun concilio ha valore se non in quanto riconosciuto dal Papa e se non in quanto convocato o ratificato dal Papa stesso, ebbene, questo ordinare al Papa di raggiungere il Concilio, di unirsi adesso, voi capite bene che è cosa assolutamente erronea e che nasconde in un certo senso anche un'eresia, cioè la negazione del primato petrino. Di fatto inizia lo scontro e i conciliaristi di Basilea rinnovano il canone sulla superiorità del concilio che era già stato stabilito a Costanza. Questo canone, a tutti gli effetti, possiamo definirlo come eretico. Ecco, stabilire che c'è un'autorità dentro la Chiesa superiore a quella del Papa vuol dire alterare completamente tutta la struttura gerarchica della Chiesa, quale l'ha voluta colui che l'ha istituita, cioè nostro Signore Gesù Cristo. La tensione aumenta e vi è un fortissimo rischio di scisma, cioè che lo scisma d'Occidente si riproduca. E infatti vedremo che così succederà fra poco. La tensione è così forte che una santa che ho già citato poco fa, cioè Santa Francesca Romana, colei che potremmo vedere come una Santa Caterina del nuovo secolo, interviene tramite il proprio confessore. Santa Francesca Romana è una grande santa, ma anche una grande mistica, una grande veggente, una figura di straordinarie doti mistiche, e in più era una santa amatissima dal popolo romano e molto celebre. Ebbene, tramite il suo confessore, Eugenio IV è implorato da Santa Francesca, di pacificarsi con il Concilio. Santa Francesca Romana, misticamente, intuisce che c'è questo rischio che lo scisma si riapra, che la ferita atroce che ha squarciato la Chiesa per 40 anni torni ad aprirsi. Era una ferita ancora in parte aperta, non ancora perfettamente guarita. Quindi implora il Papa, e il Papa, anche per l'intervento di questa grande mistica, accetta di scendere a più miti consigli e accetta di evitare uno scontro totale, diciamo così, con il concilio stesso. Dunque emette una bolla, la Dudum Sacrum del 1433, in cui ratifica il concilio nella sua convocazione, nei suoi atti e nel suo operato. Questo è un fatto importante, ricordiamolo, un Papa può in effetti rendere legittimo un concilio che non è stato convocato da lui, cioè se un concilio si convoca e successivamente il Papa lo ratifica, allora il concilio assume valore. E nel frattempo, per capire in che condizioni versi la Chiesa, Non dimentichiamo che Eugenio è a un certo punto costretto a fuggire da Roma, lasciare la città e a rifugiarsi a Firenze, dove era stato acc verrà accolto in modo particolarmente positivo. Perché fugge da Roma? Perché di fatto la sua posizione anticonciliarista trova molti avversari, fra cui la famiglia Colonna di Roma, una delle due famiglie più importanti di Roma, una famiglia con un potere immenso dentro la città di Roma, una famiglia che è più di una famiglia, un vero e proprio partito, una fazione, con suoi armati, sue fortezze, castelli, era una vera e propria potenza. Ebbene, la famiglia Colonna gli è avversa e anche i Visconti, la potentissima famiglia che in questo momento, a metà 400, sta raggiungendo col Ducato di Milano la più grande forza, la più grande potenza, sta scendendo fino a unificare quasi tutto il nord e il centro Italia, siamo all'apogeo della potenza di Milano e di fatto i Visconti e Colonna sono contro Eugenio che deve fuggire nottetempo, travestito da semplice monaco, sotto addirittura la minaccia fisica alla sua persona. Fugge sul Tevere in modo rocambolesco e già solo questo fatto fa capire di quale dramma stiamo descrivendo, di che situazione estrema stia vivendo il papato dopo lo scisma d'Occidente, dopo il Concilio di Costanza. Fugge a Firenze, dove mentre a Roma si tenta di instaurare per l'ennesima volta una sorta di repubblica, e qui pian piano inizia a ricucire il rapporto col Concilio di Basilea. Mentre sono in corso queste tensioni terribili fra papato e concilio, è il dramma dei primi papi dopo il Concilio di Costanza, cosa descritta magistralmente anche da von Pastor nella sua Storia dei Papi, la lunga, meticolosa, faticosissima opera politica e diplomatica dei papi dopo Costanza per appunto riportare in onore il primato Petrino. Il primato Petrino era stato praticamente cancellato. E la lotta dura molti decenni, una lotta che in un certo senso si prolunga, potremmo dire, fino al Concilio di Trento, ecco, per avere poi finalmente un ritorno all'ordine compiuto e pieno. Mentre sono in corso queste lotte, non dimentichiamo che la Chiesa è scossa comunque anche da altre tragedie. Prima fra tutte la tragedia del movimento Ussita, il movimento che si ispirava a Huss, che era stato processato e condannato all'esecuzione capitale a Costanza, proprio durante il Concilio di Costanza, ma i suoi seguaci non si erano lasciati scoraggiare dalla triste morte del loro, diciamo, ispiratore. Ma anzi, considerando Huss una sorta di santo, rimangono lui legatissimi e alcuni suoi seguaci organizzano un movimento, noi potremmo dire rivoluzionario, un movimento che all'urlo, al grido, il calice ai laici, questo era il loro motto, mettono a subbuglio completo tutta la Boemia, la regione cioè con capitale Praga. La Boemia era una regione slava, ma di fatto da molto tempo sotto l'egemonia politico-sociale dei tedeschi dell'area germanica. Quindi c'era un forte intreccio fra nazionalismo slavo e resistenza al potere tedesco e scelta dell'eresia. L'eresia ussita diventa un po' lo schermo che va a coprire, a giustificare, a nascondere istanze di tipo, diciamo, politico in senso lato, una rivolta slava contro la preponderanza tedesca in Boemia. Si hanno grandi violenze e di fatto si chiede, ecco il motto, il calice ai laici, si chiede appunto che anche i laici possano comunicarsi col pane e col vino. Di fatto questa rivolta che scoppia poco dopo il Concilio di Costanza nel 1419 si prolunga a lungo per decenni anche qui, fino a che nel 1433 viene concesso Quindi sotto Eugenio IV viene concesso il calice ai laici, cioè viene concesso il cosiddetto utrachismo. L'utrachismo permette la comunione con il calice anche ai laici, ma solo a condizione che di fatto coloro che si comunicano in questo modo con l'utrachismo riconoscano che Cristo è interamente presente in corpo, sangue, anima e divinità, anche nella comunione secondo una sola specie. Quindi anche la semplice ostia consacrata di fatto ci dà tutto il Cristo, non solo il suo corpo, ma anche il suo sangue, la sua anima, la sua divinità. Con questa riserva, quindi, del riconoscimento della compiutezza e completezza della comunione anche solo sotto le specie del pane, si concede l'utrachismo. Ricordiamo che è norma, diciamo, disciplinare, quella della Chiesa che vietò col tempo il calice ai laici. C'erano molte ragioni di vario carattere, sia igienico che soprattutto legate al rischio di sacrilegio o di profanazione, perché più facilmente dell'ostia il calice poteva far perdere qualche goccia durante il passaggio del calice stesso da un fedele all'altro, e il rischio di un sacrilegio era molto più facile a prodursi. Quindi c'era una grande prudenza della Chiesa, ma non c'era un significato teologico particolare, perché la semplice Eucaristia di solo pane consacrato è di fatto già la pienezza del sacramento, non c'è bisogno anche del vino. Quindi era una norma prudenziale e disciplinare, non è in gioco il dogma, e quindi la Chiesa poteva concederlo, ma, ripeto, lo fa sotto precise condizioni. Di fatto, però, gli ussiti non paghi della concessione dell'utrachismo riprendono le loro guerre e rivolte. Ci saranno molte guerre ussite spaventosamente sanguinose, perché di fatto sono contro la messa cattolica e contro il possesso di beni da parte della Chiesa. Già Hus chiedeva questo sulla scia di Wycliffe, e gli ussiti continuano a insistere con la richiesta di una chiesa che noi diremmo puramente spirituale, pneumatica, una chiesa disincarnata, fatta di non più visibile, ma invisibile, che sarà un po' anche il progetto di Lutero. Tutto ciò che è visibile, percepibile, organizzato, pubblico, esteriore, non deve più far parte della Chiesa e può passare sotto i principi secolari. Come abbiamo più volte detto, Wycliffe e Hus anticipano Lutero e forniscono a Lutero il grosso degli argomenti che Lutero utilizzerà nella sua polemica contro i cattolici. Anche la messa, guarda caso, che gli ussiti alterano pesantemente, sarà punto chiave della battaglia di Lutero contro la Chiesa. Ebbene, lasciando per un attimo gli ussiti, che però ci fanno capire che la tragedia di Eugenio IV, del papato, la sua lotta col Concilio è tanto più grave in quanto ovunque si chiedeva e si facevano voti per avere una grande riforma della Chiesa, riforma disciplinare, morale, di costumi, di mille cose che non andavano, una Chiesa pesantemente mondanizzata, una chiesa con un clero che spesso ha costumi estremamente rilassati. San Bernardino di Siena deplora nelle sue prediche questi costumi sia dei chierici che dei laici, ormai corrottisi completamente. E in una predica, ad esempio, San Bernardino fa questa affermazione terribile, dice: penso che 99 matrimoni su 100 oggi siano in sostanza non luoghi di santità, ma matrimoni votati alla perdizione, votati alla rovina eterna dei coniugi. Ecco, siamo a inizio 400 e vede il matrimonio già oltraggiato nei suoi fini, nella sua santità, è ridotto a qualcosa di ben poco morale e nobile. Siamo nel 400, ecco, per capire che tempi sono. A Firenze avremo una corruzione inaudita durante il Rinascimento, E Van Pastor racconta di come a un certo punto fu imposto il coprifuoco ai chierici per evitare che uscissero di notte per darsi sostanzialmente al vizio. Quindi gli stessi chierici, sacerdoti, di notte si aggiravano per la città per darsi al vizi, e a volte ai vizi più innominabili. Ecco, era molto diffusa l'omosessualità, per capirci, in tutta Firenze, non solo in Firenze. Quindi siamo di fronte a una crisi epocale, spaventosa, e queste tensioni, le tensioni fra il Papa e il Concilio, le eresie dei conciliaristi, hanno il difetto, fra gli altri, di impedire, ostacolare la riforma, di non permettere che inizi quel profondissimo rinnovamento, profondissimo rinnovamento della Chiesa, di cui tutti riconoscevano l'esigenza. Di fatto, mentre il tempo passa, ci si accorge che il Concilio mira a creare a Basilea una sorta di seconda corte papale e a tenere completamente sottomesso il Papa come una sorta di re fannullone, merovingio, a completa discrezione e disposizione dei padri conciliari. Quindi il Concilio sta operando a tutti gli effetti come una sorta di organismo alternativo a Roma e alla Corte Pontificia. E aggrava il quadro, oltre alle guerre uscite, oltre alla crisi morale spaventosa che sta devastando la Chiesa, il fatto che i greci, cioè i greco-scismatici, quelli che oggi qualcuno chiama ortodossi, ma che in realtà purtroppo non sono per nulla ortodossi, è meglio chiamarli greco-scismatici. I greco-scismatici da Costantinopoli stanno reclamando un incontro con la Chiesa Cattolica Romana per tornare a pacificarsi, a unirsi sotto la stessa autorità del Papa, e con ciò porre le premesse per chiedere aiuto ai paesi occidentali, ai regni occidentali, nella lotta contro i turchi, perché i turchi ottomani stanno avanzando pesantemente in Anatolia e stanno ormai ponendo l'assedio a Costantinopoli. Costantinopoli sarà attaccata più volte e nel 1453, quindi fra un pugno d'anni, cadrà per sempre in mano ai turchi, con distruzioni e catastrofi indescrivibili che avverranno in questa grande città. Quindi, da un lato le guerre uscite, dall'altro gli eretici conciliaristi di Basilea, e dall'altro ancora i greci che stanno proprio in questo momento chiedendo di incontrarsi con i romani per stabilire la pace, togliere le scomuniche e tornare all'unità della Chiesa Cattolica Romana, premessa alla lotta comune contro i turchi. E anche qui, di fatto, bisogna decidere dove incontrarsi con i greci, e naturalmente il Concilio non vuole che la sede sia scelta dal Papa, e vuole anzi avocare a sé questa scelta, mentre il Papa decide che ci si troverà e ci si incontrerà con i greci a Ferrara. E la decisione è presa nel settembre 1437. I padri migliori del Concilio di Basilea, perché non dimentichiamo che a Basilea c'erano anche vescovi e uomini di chiesa oggettivamente buoni, pii, zelanti, che davvero stavano magari sbagliando, ma in buona fede, cercando solo di salvare la Chiesa stessa. E tutti i padri, diciamo così, migliori di Basilea obbediscono al Papa e si recano a Ferrara. Ma di fatto i padri più palesemente scismatici resistono, rifiutano di andare a Ferrara e addirittura arrivano a ordinare, a intimare al Papa di raggiungere la Basilea, affermando che se supererà un certo termine, gli danno anche una data entro cui deve recarsi a Basilea, sarebbe decaduto. Papa chiaramente, se avesse accettato, avrebbe distrutto il papato, rifiuta di recarsi a Basilea perché nessun concilio, per quanto solenne, può ordinare qualcosa al Papa, e si rifiutò di obbedire a questo folle ordine. Quando la scadenza fu raggiunta, i padri di Basilea sospesero Eugenio IV e lo dichiararono decaduto. Siamo nel gennaio del 1438, cioè un concilio, in realtà minoritario, perché ormai erano rimaste ben poche persone, ben pochi vescovi a Basilea, ma il gesto rimane temerario e scandaloso lo stesso. I sudditi, cioè il concilio, che dichiara il sovrano, cioè il Papa, decaduto e lo depongono, imputandogli gravissime colpe, accusandolo di eresia, di errori, di scisma e di ogni altro possibile crimine e delitto. È un vero e proprio scisma. Attenzione, un concilio per quanto piccolo e illegale, un conciliabolo, che dichiara un papa decaduto e ne nomina in un altro suo posto, vedremo fra poco, a tutti gli effetti crea uno scisma. È uno scisma, l'ennesimo scisma nella storia della Chiesa. E che sia un vero scisma è dimostrato dal fatto che il re di Francia, l'imperatore d'Asburgo e molti principi tedeschi si schierano per la neutralità, cioè dicono: non sappiamo, c'è un conflitto, sono due papi. E noi sospendiamo il giudizio e aspettiamo, ma nel farlo, grazie a questo artificio, dichiarare che non si possono decidere per nessuno, iniziano a impadronirsi delle rendite ecclesiali, cioè di tutte quelle rendite di una diocesi, ad esempio, che era rimasta senza vescovo e che, in attesa che il Papa lo ordini, diventano mercato, diventano fonte di approvvigionamento di risorse per i re e per i principi. Basilea non paga, il concilio non paga della folle pista eretica che ha preso e scismatica. Nel maggio del 39 proclama dei dogmi, come dire, ex cathedra, solennemente, infallibilmente. Ah, ovviamente è un conciliabolo, non è un vero concilio, non è valido, non è unito al Papa. Quindi queste proclamazioni valgono nulla, però sono interessanti. Proclama come dogmi, da credersi quindi per avere la salvezza, la superiorità del concilio sul Papa, la certezza che il Papa non può sciogliere il concilio, essendo il concilio un organo superiore, un'autorità inferiore non può scioglierlo, e che, ultima folle affermazione di Basilea, è eretico chi nega questi due principi. Se è eretico, voi sapete che l'eresia si ha quando si nega un dato di fede rivelato da Dio stesso. Cioè l'eresia è negare una verità di fede rivelata da Dio e insegnata dalla Chiesa come, appunto, come vera dottrina. Ma se è eretico chi nega la superiorità del Concilio sul Papa, questo è come dire che questa superiorità ha fondamento nella scrittura e nella tradizione. Mentre è vero, è esattamente l'opposto. Ma vi dico queste cose per capire a che livello di gravità può giungere uno scontro quando gli animi sono inaspriti da decenni di scandali e di incomprensioni. Ora però, a lenire la drammaticità di questo scisma, bisogna far notare che di fatto a Basilea a fare questi atti folli sono solo sette vescovi. Il concilio si è svuotato. Molti vescovi se ne sono andati, molti sono andati in Italia a Ferrara, altri sono tornati alle loro sedi, e in pratica il concilio di Basilea è un pseudo concilio. Sono sette vescovi che per vari motivi si ribellano e scelgono la via dello scisma. Di fatto, e con ciò abbiamo messo la chiusura, questi questo pugno di vescovi, una dozzina di persone in tutto, alla fine, coerentemente con la loro scelta eretica di deporre il Papa, atto che non ha nulla di ontologicamente reale, cioè un atto puramente nominale, verbale, ma di fatto con coerenza sinistra, questi pochi vescovi, un pugno di una decina massima di vescovi, elegge un antipapa, cioè Amedeo VIII di Savoia, un ricco principe italiano che dopo la morte della moglie si era fatto monaco e viveva in un piccolo monastero con altri monaci provenienti dal mondo. E di fatto Amedeo VIII viene eletto come papa, o meglio come antipapa, e accetta e prende il nome di Felice V e inizia a operare come papa. Non è papa, ma simula di essere papa e di fatto ottiene purtroppo anche discrete obbedienze. Lo obbediscono il Ducato di Savoia, il Ducato di Milano, il Ducato di Baviera, il Tirolo, la Scozia, i francescani e i certosini tedeschi, ma anche altre città o regioni d'Europa. Quindi non è uno scisma per scherzo, al contrario, è un vero scisma. E questo scisma dura fino alla morte di Felice V, ma va notato che il seguito cala e gli stessi conciliaristi si accorgono che la loro ora sta passando, perché nei 10 anni successivi, quindi dal 1439 in poi, il concilio e i conciliaristi si assottigliano, entrano in crisi, hanno sempre meno seguito e credito e lentamente scivolano nella dimenticanza e nell'oblio. Però la ferita c'è stata e pochi decenni dopo Lutero porterà le estreme conseguenze. Queste tensioni che stanno abitando la Chiesa fin dai tempi, appunto, di Eugenio IV. Con ciò noi ci fermiamo, abbiamo visto le cose essenziali del regno di Eugenio IV e nel prossimo appuntamento vedremo come si consolida la vittoria della Chiesa sulla terribile situazione che si era venuta a creare, e affronteremo anche il Concilio di Firenze, importantissimo, dogmatico, decisivo per la riconciliazione con i greco-scismatici. Con ciò vi saluto, vi ringrazio e vi auguro di nuovo una santa domenica. Ave Maria.